Signore, per una crescita spirituale, nel nome di Gesù Cristo. Finora abbiamo accertato, basati sull'autorità chiaramente della Bibbia, che il peccato separa l'uomo da Dio, che il peccato porta delle conseguenze, porta inevitabilmente a un giudizio. Il giudizio porta altrettanto inevitabilmente a una sentenza che è di condanna, è una sentenza inappellabile, senza scampo. Ma abbiamo anche accertato che Dio ha promesso e soprattutto ha mandato un Redentore che è morto sulla croce, è risuscitato il terzo giorno e ha versato il suo sangue dando la sua vita come pagamento del peccato, che è la morte. Come al solito abbiamo due versetti per iniziare il discorso, uno dal Vecchio e uno dal Nuovo. Isaia 53, versetto 5, versetto che forse è tra i più conosciuti del Vecchio Testamento, dice: ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Ebrei, capitolo 1, nel versetto 3 completa il discorso. E dice: egli, Gesù, che ha lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di se stesso, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Ora, a questo punto è logico porsi una domanda. Abbiamo detto che c'è un Redentore che ha risolto il problema. Ma in che modo noi abbiamo tratto vantaggio dalla sua morte? Questi due versetti sono molto molto chiari, non c'è niente da capire, perché Isaia 53 dice che Gesù è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità, che ha preso su di sé il nostro peccato, il nostro castigo, e per questo tutti noi siamo stati guariti. Ebrei 1 conferma, come dicevo, tutto questo. Gesù ha compiuto, dice, la purificazione dei nostri peccati. Nella Bibbia, riguardo a questo concetto, ci sono tre termini. Uno qui è purificazione, un altro è espiazione e l'altro è propiziazione. Vediamo qual è il significato dal vocabolario di questi tre termini. Purificazione è un rito mediante il quale persone o cose si rendono degne di entrare o rientrare a contatto con il sacro. L'espiazione è la riparazione di una colpa commessa e liberazione dalla stessa mediante l'accettazione e la sopportazione della pena inflitta a tale scopo. La propiziazione è l'ottenimento, sono cose molto simili i significati, per questo sono intercambiabili, l'ottenimento del favore divino mediante cerimonie rituali. E qualunque sia il termine, il risultato non cambia. Stiamo parlando di un rito, cioè di un modo per diventare degni di entrare alla presenza di Dio, di ottenere il suo favore, accettando e sopportando una pena inflitta allo scopo di riparare una colpa che è stata commessa. Ora, evidentemente, la colpa l'abbiamo commessa noi peccando, ma peccando abbiamo disobbedito a Dio. Ma la Bibbia dice che Gesù è la propiziazione. La Bibbia dice che Gesù ha espiato per il nostro peccato. La Bibbia dice che Gesù ci ha purificati. In pratica, Gesù si è sostituito a noi e ha pagato al nostro posto. Lui è morto affinché noi potessimo vivere, ha pagato il prezzo affinché noi fossimo giustificati e non dovessimo pagare noi stessi il prezzo per il peccato, e in pratica ha compiuto l'unico rito che poteva placare l'ira di Dio e farci ottenere il suo favore. Prima Tessalonicesi dice, capitolo 1, versetto 9 e 10, poiché essi stessi raccontano di noi quale sia stata la nostra venuta tra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire al Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il suo figlio che egli ha resuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira a venire. Ora, il concetto di un sostituto viene da molto lontano. Il concetto di un sostituto permea tutto l'Antico Testamento e leggendo il Nuovo ci possiamo rendere conto che tutte quelle cose scritte nel Vecchio Testamento su questo argomento erano solo una figura di Gesù, di quello che ha fatto. Genesi, capitolo 2, versetto 16, 17. L'Eterno Dio comandò all'uomo dicendo: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, per certo morirai. Dio non poteva essere più chiaro di così. Nel giorno in cui tu ne mangerai, tu morirai. Però, se continuiamo a leggere, nel giorno in cui Adamo ed Eva mangiarono quel frutto, successero tante cose. Il serpente fu maledetto, il serpente che aveva ingannato Eva. Eva fu maledetta, la donna fu maledetta, l'uomo fu maledetto, la terra fu maledetta. Loro furono tutti scacciati dalla presenza di Dio, però nessuno morì. Perché? Che cosa era successo? Noi sappiamo che Dio è santo e quindi non può mentire, non può aver detto una cosa e poi non averla fatta. Sappiamo che Dio non muta, quindi non può cambiare idea. E allora perché nessuno è morto? La Bibbia, nonostante che i due peccatori, Adamo ed Eva, non morirono, dice che la morte però quel giorno entrò nel mondo. Romani, capitolo 5, versetto 12. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, e così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. La Bibbia dice che la morte è entrata nel mondo. Ora, loro hanno subito una morte spirituale, venendo allontanati da Dio. Però la Bibbia dice anche che quel giorno, in ogni caso, qualcuno è morto davvero fisicamente a motivo del peccato. Capitolo 3 di Genesi, versetto 21, dice: poi l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Per avere una pelle, un animale è morto, forse più di uno. Qualcuno è morto, ma sono morti al posto di Adamo, al posto di Eva. Loro sono morti, li hanno sostituiti nella morte che loro si erano guadagnati. Qui ci arriviamo per deduzione, ma quando arriviamo a Mosè, che viene data la legge, la possibilità di una sostituzione viene sancita nero su bianco. Levitico, capitolo 9, versetto 3, dice: parlerai quindi ai figli di Israele dicendo: prendete un capro per il sacrificio per il peccato, un vitello e un agnello, ambedue di un anno, senza difetto per un olocausto. Ma perché questo? Levitico 14, 25. Poi si scannerà l'agnello del sacrificio per la trasgressione. Il sacerdote prenderà un po' di sangue del sacrificio per la trasgressione e lo metterà sull'estremità dell'orecchio destro di colui che deve essere purificato, sul pollice della sua mano destra e sul dito grosso del piede destro. La legge sancì una procedura per il perdono della trasgressione, cioè per il perdono del peccato. Un animale veniva ucciso e il suo sangue era usato per lavare il peccato, per coprire la colpa. Certo, questa procedura aveva dei limiti. Uno peccava, offriva un sacrificio, il peccato era coperto per quel sacrificio, ma se tornava a peccare necessitava un altro sacrificio, un altro agnello, un altro toro. Ci voleva un bel gregge per poter essere sempre a posto con Dio. Ma la Bibbia dice chiaramente che questa era solo una figura di quello che doveva venire. Ancora Ebrei forse è il libro più chiaro di tutti sull'argomento, perché vuole far capire agli ebrei che questa è una figura Ebrei capitolo 9, versetto 6. Ora, essendo queste cose disposte così, i sacerdoti entravano continuamente nel primo tabernacolo per compiere il servizio divino, cioè i sacrifici, ma nel secondo entrava soltanto il sommo sacerdote, una volta all'anno, non senza sangue, che gli offriva per se stesso e per i peccati di ignoranza del popolo. Lo Spirito Santo voleva così dimostrare che la via del santuario non era ancora resa manifesta, mentre sussisteva ancora il primo tabernacolo, il quale è una figura per il tempo presente. Ora in esso venivano offerti doni e sacrifici che non potevano rendere perfetto nella coscienza colui che faceva il servizio divino, trattandosi solo di cibi, di bevande, di varie abluzioni e di ordinamenti carnali, imposti fino al tempo della riforma. Versetto 11, la chiave. Ma Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Giovanni Battista, quando vide Gesù, ormai è cosa ripetuta centinaia di volte, disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Senti, molti dicono che toglie il peccato dal mondo, ma non è così, il peccato è sempre nel mondo. Dio ha tolto il peccato del mondo, non dal mondo. Giovanni Battista voleva rendere evidente lo scopo della venuta di Gesù sulla terra. Gesù è venuto sulla terra per offrirsi in sacrificio al nostro posto, come agnello perfetto. Io le settimane passate ho citato varie volte la prima parte di Romani 6,23, il salario del peccato e la morte. Ma il versetto continua con la buona notizia: ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù il nostro Signore. Gesù ti ha recato in offerta il dono di Dio, cioè la vita eterna. Per poterci offrire ha dovuto venire sulla terra in forma d'uomo per compiere la sostituzione, morire al nostro posto, essendo l'unico che aveva le caratteristiche richieste per il sacrificio. La legge di Mosè specificava chiaramente che l'agnello, qualsiasi altro animale che doveva essere offerto per il sacrificio per il peccato, doveva essere perfetto, senza deformità fisiche, senza menomazioni, per esempio non deve essere zoppo, senza macchia, non deve avere niente, deve essere immacolato. E c'era una cosa che non era scritta nella legge, ma che era evidente: quell'animale era innocente, non era lui che aveva commesso la colpa, il peccato per cui andava a morire. Secondo Corinzi capitolo 5, versetti da 18 a 21, dice: ora tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, poiché Dio ha riconciliato il mondo in sé, con Cristo, in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Se noi dunque facciamo ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Poiché Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Ora, dobbiamo fare un passo indietro per avere ben chiare due cose. L'evidenza di questa sostituzione che c'è stata e l'inutilità delle opere. Nel Vecchio Testamento Dio aveva legato la giustificazione al rispetto della legge, ma già il fatto che ci fosse una possibilità di una sostituzione, cioè che ci fosse un'alternativa, rende evidente che Dio era consapevole, e non poteva essere altrimenti, che nessuno sarebbe stato giustificato da solo con le opere della legge. Nessun uomo può riuscire a rispettare tutta la legge per tutta la vita. Giacomo 2, versetto 10 dice che un minimo fallimento nel rispettare la legge equivale a un fallimento totale. L'Apostolo Paolo, nella lettera ai Galati, che è una lettera di correzione dottrinale molto forte, punta il dito sulla caratteristica della legge. Galati, capitolo 3, versetto 10, dice: infatti, tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché sta scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Nota bene, tutte le cose. Paolo fa riferimento al Deuteronomio, capitolo 27, maledetto chi non si attiene alle parole di questa legge per metterle in pratica. E il popolo dirà amen. Perché la parola maledetto compare 16 volte in Deuteronomio. È sempre riferita alla legge e al suo rispetto. Certo, nel libro si parla anche di benedizioni per chi rispetta la legge, ma il dettaglio è che per essere benedetti bisogna rispettare tutta la legge. Per essere maledetti basta fallire in un piccolo dettaglio della legge. Quindi, come potrei io giustificarmi per mezzo delle opere della legge se con un minimo fallimento mi ritrovo sotto una maledizione? Sapete, non c'è neanche la minima possibilità di riuscire a ricordarsi tutte le prescrizioni che ci sono nei libri della legge. Figuriamoci rispettate. Se non posso neanche ricordarmi, come fa a rispettarle tutte? Sicuramente fallisco su qualcuna. Con tutta la buona volontà, non è possibile. Nella lettera a Galati Paolo ci spiega come Gesù ci ha sottratto alla maledizione della legge e perché ha dovuto morire proprio appeso a una croce. Capitolo 3, Galati, versetto 13. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, perché sta scritto: maledetto chiunque appeso al legno. Deuteronomio 21, 22 e 23 dice: se uno ha commesso un delitto che merita la morte ed è stato messo a morte e tu l'hai appeso ad un albero, il suo cadavere non rimarrà tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirà lo stesso giorno, perché colui che è appeso è maledetto da Dio. E tu non contaminerai la terra che l'Eterno tuo Dio ti ha dato in eredità. Quindi Gesù in realtà si è sostituito doppiamente a noi. Da una parte prendendo su di sé il nostro peccato e dall'altra prendendo su di sé la maledizione causata dal non rispetto della legge. Lui ha preso queste due cose su di sé e è morto al nostro posto. Quindi ricapitolando, il Redentore che era stato promesso e che adempiendo a questa promessa è venuto per riscattarci, deve avere tre requisiti perlomeno per poter adempiere a questo compito. Essere un uomo, perché altrimenti non avrebbe potuto pagare, essere perfetto ed essere senza peccato. Ora Gesù, a parte il concepimento avvenuto ovviamente in modo speciale, come tutti gli uomini rimase 9 mesi nella pancia della madre. Venne al mondo nello stesso modo di qualsiasi altro uomo, per parto, e crebbe allo stesso modo di qualsiasi uomo, studiò e visse per 30 anni circa, studiando, lavorando, mangiando, bevendo come qualsiasi altro uomo sulla terra. Quindi lui fu anche tentato come ogni uomo sulla terra. Quindi il primo requisito ce l'ha, sicuramente. Il secondo, la perfezione, non c'è bisogno nemmeno di perderci tempo, perché essendo Dio non può che essere perfetto. E il terzo è dimostrato chiaramente nel suo processo, quando i sacerdoti che erano decisi a condannarlo non riuscirono a trovare nessuna prova per poterlo fare. Gesù fu accusato, in realtà, di aver detto la verità, perché in Luca 22,70 gli fu domandato, e allora tutti dissero, sei tu dunque il figlio di Dio? Ed egli disse loro, voi dici giustamente, perché io lo sono. Essi allora dissero, che bisogno abbiamo ancora di testimonianza dal momento che noi abbiamo udito dalla sua stessa bocca? Quindi lui fu condannato perché stava dicendo la verità, stava dicendo di essere figlio di Dio. E le autorità civili che lo esaminarono, neanche loro trovarono nessuna colpa, non trovarono un motivo per poterlo condannare. Luca 23, 13. Allora Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, i magistrati e il popolo, disse loro, voi mi avete portato quest'uomo come uno che perverte il popolo. Ecco, dopo averlo esaminato alla vostra presenza, non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui lo accusate. E neppure Erode, perché lo ha rimandato a noi. In realtà egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Però Gesù non aveva solo i tre requisiti che erano necessari per sostituirci una condanna, ne aveva un quarto. Aveva il potere di resuscitare. E questo è fondamentale. In Giovanni capitolo 10, lui sta parlando ai discepoli, dice, come il Padre conosce me, io conosco il Padre e depongo la mia vita per le pecore. Io ho anche altre pecore che non sono di questo vigno, anche quelle devo raccogliere. Ed essi ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Poi dice, per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me stesso. Io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo. E questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Ora, qualcuno potrebbe obiettare che io non posso dimostrare che la Bibbia dice la verità basandomi su quello che dice la Bibbia. Questo lo so perché era una delle stupidaggini a cui credevo quando ero ateo. Sapete su cosa basa le sue certezze un ateo? Un ateo prima decide a cosa credere, poi accetta per verità solo quello che conferma ciò in cui ha deciso di credere. Se un credente ha solo la Bibbia per basarsi, un ateo ha un'incredibile quantità di materiale a disposizione. Pensate che ogni 3x2 qualcuno scrive un libro affermando che leggendo attentamente la Bibbia ho scoperto delle verità nascoste che nessuno si era accorto che esistevano. E poi comincia con una fila di sciocchezze che lasciamo perdere perché sono ridicole. Qualcuno parla di extraterrestri, qualcuno parla di... Ci sono molti che trovano assurdo credere all'esistenza di un Dio, ma accettano serenamente il fatto che una giraffa possa diventare una tartaruga, perché questo è quello che dice la scienza. Ci sono persone che considerano miracolose le profezie di Nostradamus e esultano quando riescono a trovare un modo di dire che se ne è avverata una, ma rifiutano di credere, di prendere in considerazione le profezie della Bibbia che si sono avverate. Pensate, solo in Gesù sono perlomeno 60 che si sono avverate. Però qualcuna in realtà è multipla, sono profezie multiple, e si può essere scorporata, quindi il numero si alza. E qualcuno è arrivato a contarne anche 300, diciamo 60, sono più che sufficienti. Sono un numero incredibile. Sapete quante probabilità ci sono che si avverino in una sola persona 60 profezie? È un numero così infinitesimo che non è neanche calcolabile. Però è successo. Ma curiosamente, nonostante che sia successo e che questo è facilmente dimostrabile, da un lato si fanno sforzi incredibili per dimostrare, per adattare un avvenimento a una profezia di Nostradamus confusa che può voler dire qualsiasi cosa e adattarsi a qualsiasi avvenimento del mondo. E dall'altro si cerca di trovare un modo per negare le profezie che si sono avverate in Gesù. Profezie che sono, alcune sono di una precisione estrema. dove sarebbe nato, per esempio, come sarebbe morto, crocifisso, quando sarebbe morto le 70 settimane di Daniele, cosa avrebbero fatto con i suoi vestiti, tirato a sorte la tunica, e tante altre. Sapete, se uno legge la Bibbia veramente, attentamente, l'unica cosa che può scoprire, e che lo sorprenderà sicuramente, sarà che è un peccatore e che per questo è separato da Dio e è destinato a trascorrere un'eternità in uno stagno di fuoco. Ma scoprirà anche che Gesù è morto sulla croce al suo posto e ha pagato il prezzo del peccato per lui. Ma per noi che invece di fare un salto nel buio per confidare ciecamente in teorie mai dimostrate, preferiamo credere a quello che dice la Bibbia e che fatti confermano, la quinta certezza che ci dà la Bibbia è bellissima. Non siamo costretti a pagare il prezzo del nostro peccato. Gesù l'ha già pagato. L'ha pagato per noi, si è sostituito a noi nel pagamento. Ha preso su di sé la condanna, ha preso su di sé la maledizione e ha sostituito la nostra colpa con la sua giustizia. Però questo qui non è automatico. Non è che ne usufruiamo automaticamente, il fatto che lui sia morto automaticamente ci giustifica. C'è un altro passo da fare, passo molto importante. Dobbiamo riceverlo. Lui ci ha offerto un dono, noi dobbiamo riceverlo. Questo lo parleremo la prossima settimana approfonditamente, perché è una cosa molto importante. Preghiamo. Signore, ti ringrazio perché tu hai preso i nostri colpi, Signore. Tu, innocente, sei morto a posto...